Buonasera a tutte, buon Erev Shabbat Kodesh, Parashat Emor. E Parashat Emor, stasera in Israele, già secondo me, già Yudaled Yar, già Pesach Sheni, data molto molto importante. E infatti ricordo che stasera, essendo Pesach Sheni, che come sappiamo, quelli che erano impuri o Mederech Rechokah, che non hanno potuto festeggiare la festa di Pesach offrendo il Korban Pesach, si sono rivolti a Moshe Rabbeinu, la Manigara, come stesso termine che abbiamo trovato anche delle file di Tzlofhad, perché dovremmo mancare, avere una mancanza, anche noi vogliamo avere questa mitzvah, e Hashem ha dato la possibilità di Pesach Sheni, che sarebbe esattamente un mese dopo, cioè stasera, Yudale, stasera e domani, Yudaled Iyar, 14 di Iyar. E in questo giorno, nel 121, data 3881 in data ebraica, circa 1900 anni fa, per avere un'idea, e abbiamo la dipartita di Rabbi Meir Bala Nes, che è sepolto a Tveria, e Baruch Hashem è avuto diciamo, la fortuna, lo sfrutto, il merito di andare più volte sulla sua tomba. E dunque questo per quanto riguarda stasera e domani. Poi martedì, Bezrat Hashem, lunedì sera, invece il 18 di Iyar, Lag BaOmer, dove, come sappiamo, giorno in cui poi dopo entreremo in questo argomento della, diciamo, giorno in cui è cessata l'epidemia, chiamiamola così, di questa dei 24.000 alunni di Rabbi Akiva, e anche la Hilula, il Yorzeit, Yom HaPtira di Rabbi Shimon Bar Yochai, ovviamente che è fondatore della Kabbalah, dello Zohar. E poi abbiamo anche, già che ci siamo, vi do ancora un paio di date di questo mese, e nel 1293 il 19 di Iyar, perché la Baomer è il 18 di Iyar, dunque l'indomani 19, nel 5053 in data ebraica, 1293 era volgare, in prigione è venuto a mancare Rabbi Meir di Rottenberg, chiamato anche con il titolo di Maharam, perché è stato, purtroppo, come succedeva spesso quel periodo storico in particolare, dove è stato, diciamo, imprigionato per poter l'ischot, si dice in ebraico, diciamo, non poter prendere un riscatto, diciamo, dalla comunità. E però lui aveva proprio chiesto esplicitamente di non pagare il suo riscatto, anche se sappiamo bene che una delle più grandi mitzvot della Torah è proprio il riscatto dei prigionieri, ma in questo caso, sapendo che questo aveva lo solo scopo di diciamo, minacciare la comunità, e sarebbe stato poi un precedente. E come metodo fantastico, qui sequestriamo e mandiamo in prigione ebrei e svuotiamo la comunità da tutti i loro beni. Dunque ha vietato per questa motivazione ed è venuto a mancare in prigione. E dunque è stato una morte che ha Kiddeshem Shamayim, ma dunque santificato il nome di Hashem in modo grandioso. Ricordo velocemente altre due date del mese di Iyar, il 27 di Iyar, che prima di essere compleanno di mia mamma, Shetibria, allora è la data che è stata trasformata come in un Yom Tov, perché nel periodo dei Hashmonaim, periodo storico, no, che fino ad oggi poi festeggiamo, quando si parla dei Hashmonaim, e ci riporta ovviamente alla festa di Hanukkah, dunque in questo periodo storico dei Hashmonaim, e il 27 di Iyar perché è stato trasformato in giorno di festività? Perché appunto una volta che c'è stata la vittoria da parte dei Hashmonaim sui greci, perché i greci avevano questa abitudine di appendere alle porte o alle finestre dei fiori, sui quali però c'era questa scritta che questa proprietario di questa proprietà, che poteva essere un negozio, poteva essere un'abitazione privata o altro, la persona dunque proprietaria non fa parte, non ha parte nel Dio di Israele, in Hashem, Hasvechalom. E quando finalmente Baruch Hashem, come dire, appunto, i Hashmonim hanno avuto la meglio sui greci, no? Con questa vittoria miracolosa, e allora questo Minha, questa orribile usanza greca, è stata dunque annullata. E per quello, dunque, nel giorno del 27 di Iyar, dunque, grande giorno di grande, diciamo, brachà e di gioia. E concludiamo col 28 di Iyar, che anche in questo caso Rambam lo festeggiava come giorno di grande gioia, perché in quel giorno Rambam aveva trovato un Sefer Torah scritto a mano dallo scriba più conosciuto della storia del popolo ebraico nei millenni, che era Ezra HaSofer, e ha paragonato questo Nosach di questo Sefer Torah con il suo Sefer Torah, ed erano identici, per dire, Baruch Hashem, lato infinito della Torah. E detto ciò, abbiamo ricordato dunque Pesach Sheni, 14 di Iyar, stasera e domani, Lag BaOmer, ma è lunedì sera e martedì, Bezrat Hashem, 18 di Iyar, qualche data anche importante, appunto, sempre nel mese di Iyar, e andiamo come ogni settimana alla parasha di Emor. La parasha di questa settimana, parasha di Emor, e ricollegheremo anche con Lag BaOmer uno spunto, un approfondimento secondo Hasidut. Allora, ricordiamo che nella parasha di Emor abbiamo le norme per i Kohanim, per il Kohen Gadol, e per quanto anche riguarda in particolare il giorno di Yom Kippur, i difetti che rendono inadatti al servizio del sacerdozio, le restrizioni al consumo dei sacrifici della Trumah, e la proibizione di offrire animali con difetti. Poi c'è la lista, appunto, di animali ammessi come sacrifici, e questa parasha, come lo vedremo anche nel Chumash Bamidbar, nella parasha di Pinchas, abbiamo la lista delle festività. E partendo dallo Shabbat poi si passa a Pesach, all'Omer, all'offerta dell'Omer, al conteggio dell'Omer, alla festa di Shavuot, poi Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, e si conclude con la Menorah, il pane di presentazione, Shulchan Lechem HaPanim, l'episodio drammatico del bestemmiatore e appunto le sanzioni e punizioni appunto per chi bestemmia, questo in grandi linee. Allora, a proposito appunto delle feste, ci soffermiamo, rimanendo in tema, tra le festività che abbiamo elencato in questa parasha, c'è anche la mitzvah della Sfirata Omer, dunque del conteggio dell'Omer. Al capitolo 23, passo 15, e dunque abbiamo studiato anche la mattina, e dunque del... Della, di ieri, per essere ancora più precisi, all'indomani del pagina 519, per chi vuole seguire il suo Chumash di Moisè Levi, comunque qualsiasi Chumash, 23:15 del Chumash Vayikra, Parashat Emor, l'indomani del primo giorno di riposo di Pesach, dal giorno in cui porterete l'Omer come offerta di tenufà, alla sera conterete 7 settimane complete. Questo è il Passuk. Adesso vediamolo sul testo. Allora, Usfartem lachem mimochorat ha-Shabbat. Dunque dovrete contare questo conteggio delle famose appunto 7 settimane, 49 giorni, dall'indomani di Shabbat. Allora, questo ha risvegliato una discussione tra i Baitosim, che era una setta che rinnegava la Torah Shebaalpeh, la Torah orale, E infatti nella Torah è scritto: Sfartem lachem in Bechorot HaShavah, dovrete contare l'indomani di Shabbat, letteralmente, giusto? E questi Paitussim dicevano che l'indomani di Shabbat si intende l'indomani del Shabbat più importante, ossia di Shabbat Bereshit. Nella Gemara, che andiamo al trattato di Mnachot 65a, molto interessante, presenta questa discussione. E le prove che hanno portato i nostri saggi, meglio Zakanan Ibraha, a chiarire che l'intenzione, diciamo, della Torah era l'indomani del primo giorno di Pesach e non l'indomani di Shabbat Bereshit. Qui però, come dicerebbe, abbiamo una domanda che viene, diciamo, distinto, che dice: perché però la Torah ha dovuto usare il termine l'indomani di Shabbat, che infatti, come abbiamo visto, può essere interpretato erroneamente. Faceva prima scrivere l'indomani di Pesach, del primo giorno di Pesach. Allora, come ogni cosa nella Hasidut, bisogna capire cosa c'è dietro a questa allusione, no? E cosa c'è, diciamo, di profondo nell'essenza di questa mitzvah della Sfirat HaOmer. Allora, per capirlo dobbiamo prima capire che cos'è la Sfirat HaOmer. La Sfirat HaOmer è, diciamo, la seconda fase in questo processo generico dell'uscita dall'Egitto, che ovviamente comincia con Pesach e si conclude con la festa di Shavuot. Dunque, l'uscita dall'Egitto, come sapete, e a proposito del Rebbe Shimon Bar Yochai, che abbiamo ricordato prima, l'autore dello Zohar, infatti nello Zohar, nella Kabbalah, è scritto che l'uscita dall'Egitto era questo passo, diciamo, fuori dai 49 portoni dell'impurità. Dunque ci sono in tutto 50 portoni dell'impurità e i Bnei Israele erano arrivati al 49esimo e giusto in tempo, proprio come nei film Vadakati Shin, 90esimo minuto, Hashem li salva e li porta fuori da giusto in tempo di non ricadere nel 50esimo, perché se fossero caduti nel 50esimo portoni, come viene definito, della Tumah, dell'impurità, non ci sarebbe stato via di ritorno o di salvezza. Dunque, i Bnei Israele erano in questa situazione di Eron ve'eria, come l'abbiamo letto nelle sere del Seder, vuol dire nuda dalle mitzvot, uscendo dall'Egitto, e catapultata dopo 7 settimane in questo legame indissolubile del dono della Torah. E ecco perché doveva essere. Cioè, per quanto catapultato, comunque c'erano 49 giorni, no? Dunque, a fasi doveva essere, dunque, prima fase, l'uscita, dunque, bisogna essere proprio salvati da questa impurità egizia nel mese di Nisan, poi questi 49 giorni per purificarsi dai 49 portoni, no, e livelli di impurità in cui erano cascati, e questo è un processo, dunque, che si svolge in modo particolare nel mese di Iyar e poi nel mese di Sivan, il dono della Torah. Dunque abbiamo queste tre fasi che vengono definiti nel Passuk del Shira Shirim, del Cantico dei Cantici, che da noi Sfaradim si legge ogni venerdì sera, e al capitolo 1, passo 4, che dice: Moscheni achareha naruzza e viani amelech adarav. Dunque mi ha attirato dietro di lui e ho corso per correre, e mi ha portato, il re mi ha portato nelle sue stanze. Allora, mi ha tirato fuori, rappresenta l'uscita dall'Egitto, dove Hashem ha tirato letteralmente fuori Ibn Israel dalla schiavitù. Achareha naruzza, abbiamo corso dietro di te, e questo è il periodo appunto della Sfirat HaOmer, dove Ibn Israel, il popolo di Israele, si purifica e si avvicina a Kadosh Baruch Hu. fino al terzo stadio, che è quello di mi ha portato nelle sue stanze, che è il Matan Torah, dunque questa unione tra HaKadosh Baruch Hu e popolo ebraico. E allora adesso dunque, stiamo cercando di capire per tutte le new entry, dunque come mai nel Passug che si parla della Sfirata Omer viene scritto Sfartem Lachem Imachorat HaShabbat, conterete l'indomani di Shabbat, infatti i Baitossim che rinnegavano la Torah orale dicevano che la Torah intendeva l'indomani di Shabbat Bereshit, quando invece i nostri Chachamim hanno detto no, si intende l'indomani di Pesach, dunque c'è tutta questa discussione nella Gemara, e per capire perché Hashem non ha scritto in modo esplicito l'indomani del primo giorno di Pesach, onde evitare appunto quello che poi di fatto, perché era appunto quello che nella storia è successo, che queste interpretazioni errate, erronee, e dunque per capire ciò dobbiamo capire l'iter che Am Israel ha passato. Dunque abbiamo parlato dei 49 livelli, portoni nel senso di livelli di impurità, dalle quali Am Israel doveva uscire, e qui è stato donato loro questi 49 giorni per il contra, come si dice, Zelum Mazzè, per elevarsi, e dunque l'uscita dall'Egitto Nisan, le 49 giorni dove l'essenziale dei giorni si trovano nel mese di Iyar, e poi la conclusione nel mese di Sivan con la Matan Torah, che questo, e questa analogia la troviamo nel Pasuk di Shir HaShirim, Oshcheni Achareha Naruzza, Eviani HaMelech Hadara, dunque, che rappresenta le tre fasi. E un'altra cosa che dobbiamo capire, e andando nella Mishnah del trattato di Sotah, al secondo capitolo, anche nel trattato di Mnachot, stavolta 68b, che l'offerta dell'omer di questa misura di orzo che bisognava portare, e l'orzo è considerato un cibo, diciamo, per animali, non per gli umani. E infatti la maggior parte delle mnachot, delle offerte chiamate mincha, mnachot al plurale, erano dal grano, non dall'orzo. E dunque perché questa offerta dell'omer era dell'orzo e non del grano, come tutte le altre offerte? Perché è legato all'essenza della sfirata omer, del conteggio dell'omer, ossia questo di cui abbiamo parlato prima, di questa purificazione, di questa birur vesikuch, delle midot appunto dell'anima animale, che vitale animale che tutti abbiamo. E ecco perché era un cibo, dunque orzo, che è più animale che umano. E dunque, di questi giorni nella Sfirata Omer, dunque la persona deve ammorbidire, deve lavorare proprio su queste forze fisiche animalesche e incanalarle verso la Vodata Hashem, verso il servizio divino. Ecco da qui anche il termine Moshchini Achareha Naruzza, cioè tu prendimi che io ti vada dietro, ma Naruzza, la Ruz vuol dire è un correre, non è un andare dietro calmo, ma di corsa. E non solo, ma anche è al plurale, Naruzza, noi al plurale correremo. E questo perché usa il plurale, appunto, il Rebbe spiega, e perché tramite questo servizio divino, definito in questo caso Sfirata Omer, il conto dell'Omer, che è una mitzvah esplicita della Torah, dunque questo correre verso Hashem è il correre al plurale, cioè non solo dell'anima vitale animale, ma anche dell'anima divina, cioè queste due anime che corrono dietro a Kadosh Baruch Hu. E questo Mahapach, no? Come si dice, questa trasformazione richiede un ausilio particolare dall'alto, da Kadosh Baruch Hu, cosa che se l'abbiamo visto nell'uscita dall'Egitto, infatti nella Haggadah, Pesach, che siamo ancora freschi di Pesach, abbiamo letto Nigla le'emelech malchem lachim HaKadosh Baruch Hu bechvodo v'atzmo lo al yedei malach, lo al yedei saraf, E dunque che Hashem si è rivelato, il re dei re si è rivelato a noi, a Israele, di persona, Befodobatzmo, e tanto di più che per questo per liberarci e salvarci dall'Egitto, e tanto di più per questa trasformazione dell'anima animale abbiamo bisogno di un ausilio divino soprannaturale e particolarmente potente. E questa forza è allusa nel passuk, appunto, dal quale siamo partiti, usfartem lachem mimachorata Shabbat, e conterete per voi dall'indomani di Shabbat, dunque usfartem, dunque conterete, milashon even sapir. E qui andiamo in Yecheskel, che sarà anche l'Aftarah, potrà stare in Yecheskel, però vabbè, dopo andiamo all'Aftarah Bezrat Hashem. Allora, orvesiv, allora, even sapir è questa pietra, zaffiro, diciamo, che è la luce e lo splendore, rappresenta la luce e lo splendore. Dunque, usfartem e conterete, voce del verbo contare, però anche sapir, even sapir, zaffiro, dunque luce, splendore, dice a Kadosh Baruch Hu, io vi illuminerò con una luce speciale. E qual è questa luce? Usfartem lachem, dunque, conterete, ma anche mi lascion sapir, vi illuminerò, vi farò risplendere quando, come mi machorata Shabbat, l'indomani di Shabbat, ossia con una luce che è al di sopra, che trascende addirittura la santità dello Shabbat. Perché, come sappiamo, Shabbat rappresenta una santità superiore, però questa e è comunque, per quanto sia una santità superiore, ogni Shabbat, ogni venerdì sera, ogni settimana, durante tutto l'anno, però rientra nel quadro, diciamo, della natura, no? Delle leggi della natura. E però, appunto, per salvare, purificare, liberare quest'anima animale, vitale, Hashem deve elargirci una santità che trascende quella, diciamo, base classica, di modo che appunto ci possa dare questa forza per far fronte a tutti i nostri istinti naturali e canalarli, indirizzarli verso il servizio divino. E adesso capiamo dunque finalmente il perché la Torah ha usato Mimachorata Shabbat nello specifico e non Mimachorata Pesach, anche se può portare a confusione, come abbiamo visto di fatto, tutto questo per esprimere la santità suprema che tramite la quale, grazie alla quale e con la sua forza possiamo realizzare questo servizio divino spirituale che parte da Pesach con l'uscita, con l'elevazione delle Midot 49 giorni, come e tutto questo come preparazione per il Matan Torah e per Shavuot, dunque proprio dove ci troviamo adesso in questo momento. E prima di concludere con l'Haftarah, allora andiamo all'Alba Omer. Allora, l'Alba Omer, Bezrat Hashem, lunedì sera, grande giorno di gioia, Rabbi Shimon Bar Yochai, non solo che la piaga è cessata, di cui parleremo, ma anche Rabbi Shimon Bar Yochai viene a mancare e ha chiesto che in questo giorno, dove ha lasciato il giorno in cui, data della sua dipartita, dove ha lasciato questo mondo, sia un giorno di gioia. Mi direte, cioè, da quando in qua una persona viene a mancare, è un giorno di gioia. Nel caso eccezionale, Dezza di Kim, è sì un giorno di gioia, perché a parte Dezza di Kim, ogni essere umano che lascia questo mondo non ha compiuto tutto quello che la sua Neshama doveva compiere in quel determinato corpo. 99,9% dei casi. L'eccezione, ad eccezione fatta dei grandissimi tzadikim del calibro di Rabbi Shimon Bar Yochai. Visto che lui sì aveva con la sua particolare kedushah, infatti lui era arrivato a una kedushah tale, Rabbi Shimon Bar Yochai, che noi stiamo aspettando Mashiach minuto per minuto e non vediamo l'ora, e a Kitzo verranno Enoshoch Neafar, di cui ricordo anche stasera Magi Michal, Dahan Tieni Shmatta Tzurura Vitzrora Chaim Yehi Zichra Baruch Nishmatta Begin Zemerumim, e che è mancata 2 giorni fa, 3 giorni fa, una carissima amica di famiglia, e a cui ho dedicato già 2 lezioni, volevo dedicare anche questa lezione, e dopo faremo questi festeggiamenti, ma intanto volevo ricordarla. Quando una persona lascia questo mondo, nel caso di questa nostra carissima amica, ha lasciato il mondo dopo anni e mesi e settimane, e particolarmente le ultime settimane, gli ultimi giorni, con delle sofferenze inumane, e dunque è arrivata al zikuch totale del suo corpo e della sua anima, e dunque questo per ricordarla. E tornando a Rabbi Shimon Bar Yochai, come tutti i tzaddikim, come dicevo, quando completano il loro scopo in questo mondo, avendo attuato tutte le mitzvot che la loro anima doveva attuare, dunque è un giorno di gioia e non di tristezza, come aveva proprio esplicitamente chiesto Rabbi Shimon Bar Yochai, che lui, come dicevo, anche viveva proprio la Geulah, cioè lui, come se Mashiach era già qua. Infatti, quando uno dei suoi aloni, tra le famose storie di Rabbi Shimon Bar Yochai, uno dei suoi aloni aveva lasciato Yeshiva, è diventato un commerciante di grande successo, termini diciamo moderni, un miliardario o bilionario, e i suoi compagni, comunque, un che di gelosia c'era. Allora Rabbi Shimon Bar Yochai ha portato in questa valle e ha detto: valle, valle, riempiti di monete d'oro. In questa valle si riempie di monete d'oro, cioè prego, servitevi. Se non che, piccolo dettaglio, è la vostra parte del mondo futuro, ok, come non detto, per dire, non tutto quello che, ecco, che luccica è oro, come si dice in questo caso, per fare l'analogia. Allora, quello era oro vero. Ma era per dire che Rabbi Shimon Bar Yochai, essendo legato a Kadosh Baruch Hu in modo totale, assoluto, una sottomissione a, come si dice, a modi Avraham Avinu, che abbiamo ricordato a Ventania, e dunque lui viveva, Mashiach viveva già come se il mondo fosse già dunque liberato da tutto il suo male. Dunque lui viveva la Kedushah nella sua totalità. E a proposito di, però, poi abbiamo parlato di Rabbi Shimon Bar Yochai, torniamo a Rabbi Akiva, con tutta la storia che tutti conoscete, che all'età di 40 anni, da analfabeta, diventa, grazie alla moglie, e perché qui sottolineiamo che siamo in un gruppo di donne, grazie alla moglie, studia per 24 anni, 12 e 12, forma 12.000 coppie di Talmidei Chachamim, che però purtroppo vengono a mancare tra Pesach e Lag BaOmer. E andiamo alla Gemara di Yevamot 62b, e che grazie a voi di nuovo ho approfondito, e che racconta che appunto Rabbi Akiva aveva 24.000 alunni, che sono tutti venuti a mancare in questo lasso di tempo. Mipnei shelonagu kavod zeh bazeh, perché non hanno dato rispetto l'un l'altro, diciamo, non si sono rispettati. Allora, riporto un attimino di Gmarà, già che ci siamo, approfittiamo un attimo. Allora, 12 12 12.000 zugim talmidim ayulo le Rabbi Akiva. Direte zugot. Sì, io vi riporto i termini della Gmarà. Migvat ve'ad Antipras, cioè dalla città di Gvat fino alla città di Antipras. Ve'kulan metu be'perek echad, e sono tutti venuti a mancare questo lasso di tempo, mi pnesce l'ona gucca, perché non hanno, diciamo, rispettato adeguatamente l'un l'altro. Vehaya olam shamem, e il mondo è rimasto desolato, deserto, ad sheba Rabbi Akiva, finché Rabbi Akiva è venuto etzer rabotenu sheba darom, dunque dai nostri saggi del sud, e shin alahem Rabbi Meir, e ha insegnato loro. E a chi ha insegnato? A Rabbi Meir, a Rabbi Uda, a Rabbi Yossi, a Rabbi Shimon, a Yochai, e a Rabbi Elazar, dunque cinque illustri alunni e studenti di Rabbi Akiva, Rabbi Elazar ben Shammua. E c'è chi dice che c'erano anche Rabbi Yohanan Sandlar, Rabbi Elazar ben Yaakov, Rabbi Nechemia, Rabbi Hanina ben Chachinai, Rabbi Eliezer, Bnosher Rabbi Yosef Lili. Questo tra parentesi viene riportato e nei Midrashim, che c'erano anche questi, a parte i cinque più conosciuti che vi ho elencato prima, e Vehem Emido Torah Otasha. Dunque, da questa desolazione dopo la dipartita di 24.000-12.000 coppie, per riportarla a Mara nello specifico, e di Talmidei Chachamim, e spiega anche perché dice 12.000 coppie e non 24.000, però non entriamo in tutto, se no non riusciamo ad arrivare anche all'Aftarah. Comunque, dice Mikanshe Arba Vechamisha Anashim Yecholim Livnot Olam Maleh. Dunque, morale della storia, che 4 o 5 persone, come abbiamo visto, gli alunni, nuovi alunni di Rabbi Akiva, hanno ricreato un mondo intero. E dice che sono, allora, a parte che c'è una discussione anche nella Gemara, se sono venuti a mancare da Pesach all'Agbaomer e all'Agbaomer hanno cessato, o che tutti i giorni in cui non si dice Tachanut, dunque i giorni di Pesach, il giorno di Rosh Chodesh, eccetera, non sono venuti a mancare, che in tutto sono 17 giorni. Dunque, sui 49 giorni, 17 giorni non sono venuti a mancare, dunque in tutto rimangono 32. Abbiamo l'Agbaomer, il 33esimo giorno, appunto, che, vabbè, comunque, come ho detto, non entro troppo nella Gemara, anche se è interessantissima. E dice qua di quale malattia però sono venuti a mancare, cosa meno conosciuta. Me Ascherà, dice, e Ascherà viene definita come la difterite, che parte lo aleno con un mal di gola, fino addirittura alla perdita della parola. Questo perché appunto la mancanza di rispetto si esprimeva verbalmente, e dunque ecco sempre, come vediamo nella Torah, questo principio conosciutissimo di Midah Keneged Midah, e dunque fino a perdere la parola e poi la vita, Shem Shmo. Ok, però Rebbe dice un attimo, dunque vediamo secondo l'ottica della Chassidut come capire, visto che Rabbi Akiva era l'emblema dell'amore verso il prossimo, anzi proprio lui il detto, cioè Hakamocha è una mitzvah della Torah, ma lui era proprio il suo mantra, diciamo così, e come è possibile che proprio i suoi studenti sono caduti in questo peccato? Un'altra domanda anche molto molto interessante, molto forte. Per quanto la mancanza di rispetto assoluta e totale, come in questo caso, che non era mancanza, non è che hanno mancato di rispetto in modo assoluto, mai sia, ma c'era un che di mancanza di rispetto, e questo che di mancanza di rispetto ha portato alla morte di 24.000, cioè, per quanto possa essere una mancanza o anche un peccato, ma da qui a una piaga di 24.000 studenti di Torah, voglio dire, bisogna anche capire questa severità divina, diciamo così, questo rigore, ecco. E non solo, ma tutti nello stesso lasso di tempo, cioè non solo che sono venute a mancare 24.000, ma tutti proprio nello stesso lasso di tempo. E vuol dire, ovviamente, nessuno cioè questo aveva una mancanza, diciamo, di 10%, l'altro del 30%, l'altro del 60%, cioè ognuno aveva il suo livello di mancanza, non è che tutti avevano lo stesso identico peccato, dunque, e per il quale poi sono tutti morti nello stesso momento. E allora, per capire tutto ciò, andiamo alla terminologia. Allora, cosa è scritto? Lo nagu kavod zebase. Allora, essendo alunni, studenti di Rabbi Akiva, che conoscevano benissimo la base di tutta la Torah, che è l'Avat Israel, amare il prossimo, ovviamente attuavano questa mitzvah. Qual era dunque la loro difficoltà? Era di elargire questo kavod, questo onore, vero e sincero, l'un l'altro, Quando il problema qual era? È che tutti seguivano loro maestro che era Rabbi Akiva, per il quale servivano un onore e un kavod dovuto a un tzaddik del calibro di Rabbi Akiva. E sappiamo che c'è diciamo, un principio che si chiama En Deotehen Shavot, cioè ogni persona vede, comprende, percepisce nel suo modo specifico. Dunque, non tutte le idee non sono uguali, unanime. E dunque, anche i Talmidim di Rabbi Akiva, anche i studenti di Rabbi Akiva, ovviamente ognuno aveva il modo di capire, di pensare, di percepire quello che studiava, della Torah del proprio maestro, no? Che come il maestro spiegava. E quando vedeva che suo prossimo, il suo Havruta, non capiva come lui pensava di aver capito, e lui pensava di aver capito nel modo giusto, pensando che lui sicuramente si sbaglia, e allora cercava di convincerlo e dire: no, guarda che non hai capito bene, ti spiego io, il nostro maestro intendeva così e così. Ma l'altro invece rimaneva imperterrito nella sua convinzione che aveva capito lui nel modo giusto. E allora era per come se uno sentiva che, come se tu non capendo nel modo giusto, stai mancando kavod alla Rav. E questo ca causava questo attrito, diciamo, tra i Talmidim. E in effetti non è, per quanto non è il massimo forse, ma non è un peccato grave, addirittura punibile con la morte. E qui però subentra un altro gorem, cioè un fattore non da meno importante. Allora, il fatto che il numero di Talmidim di Rabbi Akiva fosse arrivato a 24.000 è un numero molto importante, soprattutto per dei studenti, che ha risvegliato l'Ainara. E infatti, secondo il trattato di Yerushalmi Sanedrin, molto interessante, che adesso però non mi soffermo, che è però veramente interessante, che questo 20, il numero 24 è legato all'attributo di rigore, di giustizia di rigore. E dunque l'Ainara ha risvegliato questo attributo di giustizia di rigore nella Sfirata Omer. Ed è questo che poi ha scaturito questo decreto atroce sul Talmidim. Adesso direte: vabbè, allora perché erano 24.000? Allora dunque questo numero legato all'Ainara, eccetera, dove non me lo dice? No, se fossero stati integri, perfetti nella loro unione, nella loro Ahdut, nella loro Avat Israel, allora questo li avrebbe protetti anche dal fatto che erano in 24.000. Ma visto che c'era una carenza di kavod l'uno per l'altro, allora questa carenza ha risvegliato la Midat Hadin, e ecco perché sono venuti a mancare tutti nello stesso lasso di tempo. Dunque, cosa simboleggia l'Ag BaOmer? La necessità di essere integri, per quanto sia umanamente difficile, sottolineiamo, nel elargire onore, rispetto al prossimo, anche chi non la pensa come te, anche chi non percepisce o capisce come te. E questo si esprime nella storia, diciamo, di vita di Rabbi Shimon Bar Yochai. Dunque, torniamo, ripassiamo da Rabbi Akiva, torniamo a Rabbi Shimon Bar Yochai, che, come sapete, è legato all'Ag BaOmer, come vi ho detto prima, perché è il giorno della sua dipartita. E a questo proposito, la Gemara, stavolta trattato di Shabbat 33, racconta che uscendo dalla grotta, dove era 12 anni col figlio, come ben sapete, voleva subito vedere quale tikkun poteva apportare nel mondo. Ed è andato a purificare le vie, le strade per i Koanim, perché sapete che a volte c'era la sia una persona che veniva a mancare in strada e lo seppellivano lì sul posto. Poi passavano gli anni, a volte decenni, e non rimaneva ricordo quando in realtà in quella strada c'era sepolto un morto. E i Coanim, come sapete, non possono diciamo, avvicinarsi a un cimitero, a tutto quello che è legato al mondo del contrario della vita, insomma, che è perché è simbolo di impurità e loro non possono rendersi impuri, come adesso lo vedremo subito nell'Aftarà. Dunque, Rabbi Shimon Bar Yochai, come dicevamo, prima cosa che fa dopo anni nella caverna, come può fare un tikkun? E dunque, qui è l'espressione invece sì, ultima dell'amore verso il prossimo, dell'altruismo, di darsi corpo e anima per aiutare. E il prossimo ebreo, anche perché se in quella strada c'era una persona, diciamo, che è venuta a mancare, allora devono fare tutto il giro. Pur di non fare tutto il giro, ha fatto tutto in modo che appunto potessero passare di lì. E, infatti, sì, è il famosissimo detto nel trattato di Brachot che si dice che Dayush Rabbi Shimon Lismoch Alav Be'etat Hak. Cioè, quando uno si trova nella destrezza e Rabbi Shimon Bar Yochai è, diciamo, questa figura di tzaddik sul quale ci si può fidare, appoggiare. E perché, come ho detto anche prima, era colui che ha vissuto in prima persona sulla sua pelle la Geulah, la santità al massimo della sua espressione. E concludiamo con l'Haftarah. Allora, l'Haftarah di Parashat Emor, che è la Parashah in Yeheskel, del Navi Yeheskel, capitolo 44, del Psukim 15 a 31. Allora, questa Haftarah collegata alla Parashah perché questa Haftarah contiene le norme relative ai Kohanim nel santuario, che sarà presto ricostruito, amen, e come infatti la Parashah di Emor contiene le norme relative ai Quanim, appunto, allora nel santuario del deserto. Allora, siamo nel periodo di Tzadok. Allora, Tzadok era un Kohen Gadol che aveva vissuto nel periodo del primo Bet HaMikdash, quello di Shlomo HaMelech, costruito dal figlio di Re David, da Shlomo. E dunque, questi Leviim, figli di Tzadok, ma non è che erano veramente figli, come dicevo, geneticamente parlando, ma visto che era lui il Kohen Gadol, dunque questi Kohanim di cui si parla vengono considerati i suoi figli. Dunque, a parte così, riprendo quanto ai Quanim che appartengono alla tribù di Levi, figli di Zadok, e come abbiamo spiegato, non biologici, ma nel senso, ecco, spirituale, che hanno rispettato gli obblighi con essere al servizio del mio santuario, dice Kadosh Baruch Hu, e quando Am Israel si era allontanato da Kadosh Baruch Hu, loro i Quanim si avvicineranno a me per servirmi, resteranno davanti a me per offrirmi il grasso, il sangue. Entreranno nel mio santuario, si avvicineranno al mio tavolo e adempiranno ai miei incarichi. Nel giorno di Kippur in particolare, oltrepasseranno le porte del cortile interno e lì dovranno indossare soltanto abiti di lino e sul loro corpo non vi dovrà essere alcun indumento contenente lana, perché poi, come spiega Rashi, perché la lana fa sudare e comunque non era kavod e non dovevano sudare. E sul loro capo turbanti di lino, il loro fianchi pantaloni di lino e non si dovevano appunto, come dicevo, stringere con cintura o lacci nelle parti del corpo dove è facile sudare. E quando poi avrebbero lasciato la zona riservata e sarebbero usciti verso il cortile esterno dove tutto il popolo poteva entrare, lì dovevano togliere gli indumenti con i quali di fatto hanno compiuto il loro servizio, lasciarli nelle stanze del santuario, e questo perché, essendo abiti sacri, i Bnei Israel non avevano diritto di essere in contatto con cose particolarmente sante, anche perché c'era il rischio che loro, non essendo in quel momento puri, toccassero qualcosa di puro e così sarebbe stato un grave peccato. Allora, cosa facevano? Lì si toglievano questi vestiti, li lasciavano nella parte del santuario, poi indossavano altri indumenti, Koanim, e così per evitare al popolo di entrare, appunto, come vi dicevo, in contatto con oggetti sacri, toccando appunto le loro vesti, che erano veste, considerate veste sacre. Poi non dovevano, sempre parlando dei conim, radersi totalmente la testa, ma neanche lasciare, diciamo, crescere i capelli in modo disordinato, scompigliati. Dovevano lasciar crescere moderatamente i capelli, cioè dunque non rasarsi totalmente, non arruffati, ma una via di mezzo. Nessun coen non poteva bere quando entrava nel cortile interno. E poi i Koanim, sommi sacerdoti, i Koanim Gdolim, non potevano sposare né una donna, fino ad oggi d'altronde, vabbè, comunque, ma allora che c'era il Mishkan, Bet HaMikdash, ok, né una donna, né una vedova, né una divorziata, solo vergini del popolo ebraico. Gli altri sì, cioè Koanim non Koen Gadol, potevano prendere una vedova, ma attenzione che era solo vedova e non è mai stata divorziata. Poi dovevano i Koanim istituire, no, istruire, perdono, a Israele, di modo che sia in grado di distinguere tra ciò che è sacro, tra ciò che è profano, far capire la differenza tra ciò che è puro e impuro. E anche nel caso di controversia tra le persone, dovevano stare in giudizio di fronte a loro, giudicare, dice Hashem, secondo le mie disposizioni, osservando le mie leggi, i miei statuti, riguardo tutte le festività prescritte e i Shabbatot. Nessun Kohen poteva venire in contatto, come abbiamo ricordato prima, con un cadavere, dunque, perché se così facendo sarebbe diventato impuro, si potevano però rendersi impuri nel caso di morte di padre, madre, figlio, figlia, fratello, sorella, attenzione, sorella non sposata. Dopo che il Cohen si, in caso appunto che poteva rendersi impuro, abbiamo detto per uno di questi, nel caso che si rendeva impuro, allora doveva contare 7 giorni per la purificazione e dopo questi 7 giorni, la prima volta che si recava a santuario nel cortile interno, doveva offrire un sacrificio di Hattat. E conclude, dice che questo sacerdozio è un dono dato in eredità, infatti fino ad oggi il Cohen è considerato tale, essendo figlio stirpe paterna, attenzione ovviamente, figlio di Cohen, automaticamente è Cohen. Io Hashem lascio ciò che rimane dei sacrifici come loro eredità per i Kohanim. Infatti loro non si poteva assegnare nessun possesso nella terra di Israele, visto che, dice Hashem, ciò che Hashem ha destinato è il loro possesso. Cioè potremmo non mangiare solo ciò che rimane dell'offerta di Minchah, dell'offerta di Chatam, del Korban Chatah, del Korban Hasham, tutto ciò che viene dichiarato sacro apparterrà ai Kohanim. Apparterrà non solo, ma anche la parte migliore di tutte le primizie di ogni tipo di prodotto, di ogni offerta di Trumah, e darete anche la prima parte dell'impasto di modo da far posare la benedizione e rimanere la benedizione sulla vostra casa. Dunque, i Coanim non potranno mangiare nessun animale che sia morto da morte naturale o sbranato, sia che si tratti di un volatile o di un quadrupede. E vediamo un attimino in questa parasha. Allora, abbiamo visto questo Lech Kerubim Yaza, Roshan lo yegalehu, Yain lo ishtu, Almanah ugrusha lo ikhu, Vet ami yoru, Torotai, Hukotai, Moadai, Shabtotai, e Ani nachalatam, dice Hashem, io sono la loro eredità, Achuzatam, Ani Achuzatam, prima Ani nachalatam, poi Ani Achuzatam. Cosa si potevano Mincha Hatate Hasham, poi Reshit Kol Bikurechol, Trumat Kol, Reshit Arisotechem, E tutto questo di Tinula Quen, Lehaniach Bracha El Betecha. E dunque, per queste parole di proposito, concludo la nostra lezione. Lehaniach Bracha El Betecha, per posare la Bracha e far rimanere la Bracha nella tua casa, e che Hashem possa far posare Bracha, Hatzlacha, Briut e Tanari Chutiamin sulle case di noi tutti. Ricordo che stasera è il compleanno in data ebraica della nostra carissima moglie del tecnico, nonché Nicole 18 Marascalchi, le Chaim Arukim, le Chaim Re'im, le Nachat Mieladaich, Nachat
Grazie.
Chasdi Amiti, i Parnassa Be'Sheva Be'Chavot, Shlom Bayit Mushlam, Kol HaBrachot, Batova Nireva Nigla. Anche con qualche giorno in ritardo, però facciamo gli auguri anche a tua figlia Efrat Miriam, Tzadikà, Maksimà, Shetirvu Mimena Rov Nachat, che la sua vita sia bella come lo è lei, esternamente, internamente, Be'ezrat Hashem, materialmente, spiritualmente, Chayil El Chayil, e permettetemi anche di augurare Mazal Tov al mio primo nipotino maschio che ho avuto dopo Baruch Hashem, Yeshua Israel ben Golda Mazal Tov, e Shie Bari Beramach Evarav Shasa Gidav Shie Chassid Yireh Shamayim Lamdan Shehorav Veasabim Veasabtot Irvu Mimenu Rov Nachat Chassidi Amiti Shie Matzliach Bechol Maaseh Yadav Amen Ken Yeh Ratzon. Abuceli, amore mio. E bracha, e atzlacha, e briut a tutte voi. Un bellissimo Shabbat, Shabbat imilis o, kurfu akrova lavo, refua shlema le kol acholim, le kol apsuim, le kol achayalim, le kol achatufim. E come dicevo anche, ricordo, le nui nishmat Magi, Michal, e Dahan, tie nishmatat srura vitzrora chaim, yei zechra baruch, nishmatat begitzemer omim. החיבוק חם לכל המשפחה, אמן כרצון, ורק ורק בשורות טובות, בטוב הנראה והנגלה, אמן אמן כן יהי רצון.
אמן.